Dicevo, la Costituzione europea è un unicum, nel senso che è un modo inedito, che finora non si è mai presentato, di gestire delle situazioni politiche internazionali. Non rientra in nessuna delle costruzioni politiche finora esistenti, che erano grosso modo la federazione o la confederazione, tanto per capirsi, no? Come possono essere gli Stati Uniti da una parte, come possono essere degli accordi più ampi, come le Nazioni Unite dall'altra. E da questo punto di vista meriterebbe molta più partecipazione e molto più entusiasmo da parte di chi ne fa parte, cioè noi, fondamentalmente. Nel senso che quella che viene tentata in Europa è una cosa che si chiama multi-level governance, ovvero sia governance a diversi livelli, il che diventa oggi in larga parte necessario appunto perché sono chiamati costantemente in causa dei saperi talmente specialistici che la semplice politica, tra virgolette, non è in grado di gestirli. Allora diciamo che da questo punto di vista l'Europa sta tentando di conciliare quello che è un ideale democratico con delle altre strutture che in qualche modo siano più efficaci nella gestione. Non è detto che ci stia riuscendo, anzi, se vedete Enzensberger pare che non ci stia riuscendo assolutamente. Però bisogna prendere atto e comprendere un po' meglio l'architettura dell'Unione Europea per potersene rendere conto. Tenete presente che l'Unione Europea per un lungo periodo non è stata praticamente per niente democratica. Perché il Parlamento europeo fino a pochissimo tempo fa contava come due de briscola. Ancora ad oggi conta molto di più dopo Maastricht, ma comunque conta poco rispetto alle possibilità di intervento e d'azione dell'Unione Europea stessa. Tant'è vero che voi sentite spesso parlare di Commissione e raramente di Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ad oggi è coinvolto in una procedura che gli permette di controbattere o contrapporsi alle decisioni della Commissione, ma che è piuttosto lunga, complicata. Insomma, diciamo che da un punto di vista istituzionale e normativo ha più peso di prima, ma comunque non ha il peso che ci si aspetterebbe. Da un punto di vista democratico, il Parlamento dovrebbe essere sovrano, teoricamente. Quindi, già qui, quello che vediamo nella storia dei trattati, nella storia dell'istituzione, quindi nel passaggio dalle prime strutture che erano Euratom e CECA, le comunità d'acquisto dell'acciaio e del carbone e per la ricerca sull'energia atomica, al passaggio alla Comunità Europea, al passaggio all'Unione Europea, che sono, come credo avrete capito, una serie di passaggi che in qualche misura riorganizzano e approfondiscono questo tipo di ragionamento, quello che vediamo è un tentativo di recupero del potere popolare, in un certo senso. Però un tentativo di recupero che, come al solito, soprattutto in una situazione come quella europea, come capiremo spero presto, è complicato. Perché l'Unione Europea è formata dagli stati più antichi del mondo, più o meno, a parte la Cina, che dobbiamo ovviamente tenere presente, ma che sta facendo, come al solito, gioco a sé, tutti gli altri sono stati che comunque no, fanno parte di quella che è la storia generale del pianeta, in un certo senso. E quindi sono stati dove il discorso ideologico, dove la consapevolezza nazionale, dove le prerogative dell'istituzione statale sono state concepite, messe in atto, rese operative e quindi hanno un peso ed un valore anche sentimentale, vogliamo dire simbolico, completamente diverso che in altre situazioni. Per cui l'idea di rinunciare a queste prerogative a favore di un qualcosa che non si riesce bene a mettere a fuoco è complessa. Non è facile chiedere alle segreterie, alle cancellerie, alle presidenze dei consigli di rinunciare a delle competenze. Già l'hanno fatto, tenete presente che noi siamo in larga misura dipendenti normativamente dall'Europa, no? I regolamenti europei diventano immediatamente attuativi, spesso e volentieri, o perlomeno dovrebbero essere poi recepiti nel nostro ordinamento quelli che non sono automatici e qui si creano ovviamente una serie di problemi, come forse saprete. Noi abbiamo non so più quante procedure di infrazione davanti alla Corte di Giustizia europea perché non abbiamo recepito i regolamenti per tempo, continuiamo a far finta di niente, abbiamo una serie di problemi dall'agricoltura alla legislazione più generale, dal respingimento dei clandestini a tutta un'altra serie di cose che insomma sono costantemente sotto l'occhio della Commissione, ma di fatto non è che lo facciamo solo noi. È una delle tante strategie che gli stati adottano per cercare di limitare questa perdita di incisività e di sovranità, perché di questo si tratta. Chiaramente una delle perdite di sovranità più significative in questo percorso storico qual è stata? Su, un guizzo. Che dice lì? Nell'articolo? Diciamo pure di sì. No? Voglio dire, uno Stato si qualifica perché ha un territorio, ha un esercito, ha una sovranità e batte moneta. Nel momento in cui lo Stato rinuncia a battere moneta, si priva di uno degli strumenti più, come dire, tradizionali del suo appannaggio, no? E del suo potere. La moneta è uno strumento col quale si possono fare un sacco di cose, tant'è vero che se leggete un minimo, e vi consiglierei di cominciare a leggervi qualcosa sulla questione, perché tanto ce ne so a fottere di articoli, il momento è ottimo per studiare questo discorso, ma uno degli strumenti che permetterebbero a sentire alcuni di superare questa crisi sarebbe battere moneta. No, tant'è vero che Berlusconi qualche mese fa ha detto battiamo moneta e che ce frega, liberi. Perché che fai battendo moneta? Battendo moneta aumenti la liquidità, favorisci i commerci, favorisci gli investimenti, alzi l'inflazione, perché chiaramente il discorso è quello, però insomma è sempre stata una strategia che è stata adottata, tant'è vero c'è un sacco di gente che dice che il rigore attuale è una stronzata. Tanto perché l'economia è una scienza, abbiamo 95.000 pareri diversi su come bisognerebbe comportarsi. Diciamo che da un punto di vista di prassi ci rendiamo conto che effettivamente questa politica del rigore a priori sarebbe intelligente, opportuna, ma che non è che stia portando dei risultati particolarmente brillanti, no? Quindi è un'altra volta il famoso dibattito in economia fra i neoliberisti e i keynesiani, tanto per capirsi. Keynes è quello che diceva diamo fondo alle spese pubbliche, infrastrutture, grandi opere, insomma facciamo circolare moneta perché la circolazione della moneta poi si ripercuote sull'intero sistema. I neoliberisti no, come avrete notato e sperimentato in quest'ultimo periodo. Quindi questo chiaramente è uno degli aspetti del problema. Un altro degli aspetti del problema è la possibile svalutazione della moneta. Tu svaluti e diventi più conveniente. L'Italia ci è andata avanti per decenni sulla svalutazione della moneta, tant'è vero che eravamo gli unici che avevano delle cifre inaudite e che hanno pagato il transito all'euro in un modo assoluto, no? Perché il transito dell'euro qui in Italia è andato, non so se avrete notato, suppongo, ci è costato praticamente metà della ricchezza nazionale, perché abbiamo fatto il cambio a 1.000 invece che a 2.000 e improvvisamente te dovrai pagare un caffè a 5.000 lire e dici ma come diavolo sarebbe sta cosa, parliamo, ecco. Però di fatto il problema è questo. E mi duole dirlo, ma se il governo avesse fatto un attimo caso a quello che succedeva non sarebbe stata una cattiva idea, laddove invece ha lasciato perfettamente che tutti facessero come gli pare e ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo ora, fondamentalmente. Quindi quello comunque, nel resto dei paesi tu cambiavi a 200, a 300 eccetera, noi abbiamo cambiato a 1950, non c'era un altro paese al mondo dove la moneta fosse, avesse queste quantità, no? Adesso poi ce ne siamo accorti perché sono 1 euro, 2 euro, 5 euro, 50 euro, come c'è una cifra, sono 100.000 lire 50 euro, erano 100.000 lire ai miei tempi, ecco 100.000 lire facevano un sacco di cose in più, forse ve lo ricorderete, insomma siete piccoli, ma io se quando ero piccolo avessi saputo che avevo uno stipendio come quello che adesso in vecchio conio, come dice, sarei stato contento come una Pasqua, con lo stipendio che ho adesso non ci vado da nessuna parte, perché insomma c'è un certo problema nella questione. Però comunque da un punto di vista simbolico la rinuncia degli stati europei a batter cassa e quindi a sottomettersi a una autorità esterna per quanto concerne le politiche economiche e le politiche monetarie è un passo enorme che, per carità, può essere censurato da molti punti di vista, anch'io da molti punti di vista lo censuro, però devo anche considerare la prospettiva economica e la prospettiva politica in questo, no? Il fatto che 28 nazioni o quante sono rinuncino, o larga parte di esse, perché non tutte l'hanno fatto, come saprete, insomma c'è tutta una serie di distinguo nell'ambito dell'Unione Europea, comunque rinuncino alla loro potestà monetaria, è storicamente inaudito. Solo che questa dimensione di inaudito non la mette in luce nessuno. Tutti dicono che è stato un mercimonio politico, per molti versi è vero, ma insomma chiamare mercimonio politico un passo di questo genere mi sembra un tantino troppo provocatorio e polemico, se devo essere onesto, insomma, quindi credo che bisogni un attimo smussare alcuni aspetti. Peraltro vedremo che da un altro punto di vista è una stupidaggine grossa come una casa, per carità, ma non è che possiamo ragionare soltanto con i punti di vista astratti. Nella prassi il fatto che tante nazioni e che nazioni abbiano rinunciato alla potestà monetaria è qualcosa che va preso in conto. Okay. Chi è che sostituisce le sovranità nazionali nel decidere le linee guida della politica monetaria europea? le banche.
Fondo monetario internazionale.
Su, facciamo un attimo di sforzo. Il Fondo Monetario Internazionale è un'istituzione internazionale che è stata fondata a Bretton Woods nel 48 ed è, se posso dire, probabilmente uno dei maggiori artefici delle catastrofe che si sono susseguite negli ultimi 60 anni, se Dio vuole. Nel senso che ha regolarmente fatto delle applicazioni e prescritto delle politiche che si sono rivelate fallimentari in tutto il pianeta. Cioè, se non ci sono più le Maldive, è colpa loro, tanto per dirne una. Quindi, insomma, ce ne sono, c'è parecchio da discutere. Mentre invece quella che detta in linea di massima le regole per la politica monetaria europea è la Banca Centrale Europea, se non erro, di Francoforte, dove c'è casualmente un italiano, Mario Draghi, tanto per chiudere la fase cronachistica della questione. Quindi, insomma, diciamo che tutto sommato, per lo scarsissimo peso che noi occupiamo in Europa negli ultimi, abbiamo occupato in Europa negli ultimi anni, troppo bene ci va, anche perché se non ci fosse stato Draghi al momento, lì non so come saremmo andati a finire noi, cioè gli ultimi paio d'anni sarebbero stati piuttosto complicati, perché bene o male, insomma, è italiano, quindi cuore di mamma, si vede che, insomma, tende a fare delle politiche un tantino più ragionevoli, ecco, mettiamola così, rispetto alla stupidità dilagante che abbiamo qui in Italia. Quindi questa cosa va presa in considerazione. Quindi nel discorso che facevamo, sicuramente il termine accountability è fondamentale, perché richiude in sé tutta la serie di ragionamenti che fa Enzensberger, quindi sul deficit democratico, sulla tecnocrazia, anche se anche tecnocrazia è probabilmente utile da menzionare, okay? E mette a fuoco comunque un problema che esiste, è un problema col quale bisogna fare i conti, perché purtroppo la deriva, e su questo sono assolutamente d'accordo con lui, se riesco a trovare sto benedetto pamphlet che ha scritto ve lo porto, la deriva razionalistica organizzativa dell'Unione Europea è insopportabile. Se voi appunto andate a provare a fare un progetto europeo, vi renderete conto che è Kafka, in confronto era uno che non aveva capito niente, insomma, riderebbe come un matto, credo, se fosse ancora vivo Kafka, trovandosi davanti a quei formulari, perché praticamente tu devi dire di un progetto di ricerca cosa otterrai fra 3 anni. Allora ti chiedi, ma se devo fare ricerca, che ne so? No, teoricamente l'idea è quella. Quindi di fatto, come vedete, il processo di ricerca attuale, quindi la ricerca e innovazione di cui tutti parlano, sta avvenendo comunque con dei criteri che sono contrari all'idea di ricerca. Cioè, la ricerca è qualcosa che in qualche modo dovrebbe seguire una sua logica interiore. Se prendiamo Simmel, è quella che lui chiamava la legge individuale, cioè tu cominci a cercare su un argomento, spero che prima o poi vi capiti, e ti accorgi che trovi costantemente altre cose e pian piano la tua ricerca cambia. È difficilissimo che uno cominci a seguire un indice e poi lo tenga per tutta la ricerca, perché quello che lui immaginava prima, strada facendo, si rivela sbagliato, si rivela poco economico, si rivela poco interessante, può essere integrato da altri ragionamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è lo spirito della ricerca, da molti punti di vista. In Europa questo discorso è chiuso, non c'è, nel senso che tu praticamente fondamentalmente dovresti chiedere dei fondi per delle ricerche che già hai fatto, perché se io oggi so cosa scoprirò fra 3 anni, qual è la ricerca che faccio? Come faccio a dirtelo oggi? Non so se vedete il paradosso, no? Te devo dire cosa produrrò, quindi che libri scriverò, dove farò il convegno, chi ci invito, ma che cazzo ne so? Che come te lo posso dire ora? È evidente che c'è un qualcosa che non quadra, no? Quindi, e questa deriva burocratica non è semplicemente nella ricerca che conosco piuttosto bene, ma anche in tutto il resto. La regolamentazione europea è delirante. Se voi andate a prendere i vari criteri con i quali si devono scegliere le merci, tutte le merci, abbiamo i diametri minimi dei ceci, il peso minimo dei chicchi di grano, insomma una serie di cose che sono veramente esagerate. Ed è in qualche modo pure comprensibile, perché non so se avete mai pensato, ma cercate di mettervi nei panni di qualcuno che deve fare una regola che valga per 27 stati dove si parlano 27 lingue diverse, ci sono 27 legislazioni diverse, 27 unità di misura spesso e volentieri diverse, perché nei vari tipi di attività valgono ancora i cesti, i bigonci, le balle, tutto quello che vi può venire in mente. Non è facile, cioè è un'opera titanica per molti versi, che probabilmente andrebbe affrontata con altri criteri, devo dire la verità, perché il criterio che viene adottato qual è? Quello universale, quello di cui parlavamo ieri. No? L'Europa vuole porre delle regolamentazioni che valgano per tutti, e non è possibile. Cioè non puoi venirmi a dire che i formaggi di malga italiani non si fanno più perché non sono igienici. Sono igienici rispetto a cosa? Come fai a deciderlo? quando sono dei prodotti che vengono riconosciuti per altri regolamenti come di denominazione di origine controllata, protetta, stimata, con i loro criteri di fabbricazione, eccetera, eccetera. No? Eppure è un problema che stiamo vivendo, è una lotta continua. La lotta per i vini, la lotta per i formaggi, la lotta per i salumi, per tutte cose che hanno delle procedure tradizionali che con la mentalità burocratica europea non ci azzeccano, perché tu dovresti avere le mattonelle fino a 3 metri o fino a 5 metri o fino da qualche altra parte, dovresti avere tutta una serie di accortezze igieniche, eccetera, eccetera, che stanno rischiando di devastare completamente tutto ciò che non è standardizzabile. Il problema serio dell'Europa oggi è lo standard. L'idea di standard è un'idea evidentemente universalistica. Vuol dire che esiste una misura giusta per tutti. Se voi andate a riportare il problema dello standard della produzione agroalimentare, per esempio, scoprite che rispetto alle 350 varietà di mele che esistevano 100 anni fa, ce ne sono rimaste 15. Scoprite che molti dei progetti che vengono finanziati a livello europeo o comunque mondiale sono progetti di ingegneria genetica che mirano a standardizzare le forme degli oggetti e dei frutti. Stiamo battendo per avere i cocomeri quadrati, perché dentro le scatole c'entrano meglio, quelli rotondi sprecano spazio, e a questi li pagano, faccio presente. Quindi, insomma, c'è una serie di distorsioni piuttosto significative rispetto a quello che potrebbe essere interessante o utile, insomma, ecco, no? E però non è semplicemente un problema di utilità, è un problema di conseguenze di lungo periodo. Perché chiaramente se tu riduci l'esistente a quello che ritieni interessante e utile oggi, ti metti in una situazione di probabile estinzione di quasi tutte le specie viventi, perché la possibilità delle specie di continuare a vivere si gioca tutta sulla biodiversità, e se tu non ce l'hai più la biodiversità e passi da 300 specie a 15, è chiaro che le soglie di possibile recupero dopo qualche problema si abbassano. Da un punto di vista ecologico, la gran parte delle produzioni mondiali è estinta già adesso, perché non c'è più la variabilità. La soia, il riso, il grano sono stati talmente tanto standardizzati, sono diventati sempre talmente tanto gli stessi, che se dovesse arrivare un batterio che se la piglia con quella specie di grano, non mangeremmo più. Ad oggi, no ad oggi, a ieri, perché questa è una cosa che scriveva addirittura il famoso l'ex futuro presidente, come diceva, che è americano, che mi sfugge come si chiama perché sono stanco. Bravo. Al Gore, in un libro che si chiama Terra in bilico, che vi raccomanderei di leggere se vi interessano queste tematiche, perché era estremamente preciso e già accadeva 20 anni fa, e negli ultimi 20 anni non è successo nulla se non peggiorando, quindi purtroppo dobbiamo prendere atto di questa cosa. Quindi da una parte abbiamo, come vi dicevo, un delirio regolamentare, dall'altra invece abbiamo una serie di misure che simbolicamente sono molto forti. Qual è uno dei primi problemi, quindi, con i quali ci confrontiamo quando ragioniamo di costruzione dell'Europa? Questo scarto, ovvero sia il fatto che in una cultura che è comunque una cultura spettacolarizzata, per molti versi, l'Europa non faccia notizia, non faccia spettacolo. L'Europa purtroppo è una narrazione noiosa oggi. Non solo ha perso completamente il fascino, come dire, pionieristico degli inizi. Voglio dire, tenete presente che l'Europa nasce subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, le prime manifestazioni, il che indica evidentemente un desiderio ben ulteriore rispetto alla semplice questione amministrativa. Era una strategia per dire: non lo facciamo più, non ricapita che ci ammazziamo in 40 milioni di persone qui, su ste terre qui, perché non è possibile rifarlo, no? Quindi comunque, come dire, segnala una necessità impellente per poter essere affrontata già quattro anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, che insomma era già 20 anni dopo il primo conflitto mondiale, quindi era un periodino che, voglio dire, vi immaginerete abbastanza tranquillamente. Quindi c'è evidentemente una spinta ideale altissima, soprattutto all'inizio. Qual è il problema? È che nel tempo corrente questa spinta ideale di quali panni si veste? Dei panni economici. Non c'è da chiedersi come mai. Sulla base di quello che dicevamo ieri, no, è evidente che siccome il tratto, come dire, centrale della configurazione moderna è l'economia, lo strumento che tu scegli per fare anche cose ideali è economico. Non te ne vengono in mente altri. E quindi cominciamo a far cosa? Per cominciare a essere più vicini, a vedere che tutto sommato abbiamo anche qualcosa che ci unisce, oltre a ciò che ci divide, mettiamo in comune le materie più importanti, carbone e acciaio. Nel 48 quelle erano le spine dorsali dell'economia mondiale. E poi quelle che saranno probabilmente in futuro, con un giudizio che poi si è rivelato storicamente, diciamo, scorretto, le nuove fonti energetiche, quindi l'atomo. Quindi, come vedete, è evidente la logica che porta a questa condivisione di mercati. Qual è l'idea? Che la condivisione di mercati porti con sé altro. Perché? Perché ancora si ragiona con dei vecchi criteri che non sono moderni. No? Perché nella premodernità e nella prima modernità i mercati erano anche altro, erano anche valori, erano anche costumi, erano anche usanze. Ma, come vi dicevo ieri, questa cosa pian piano è andata scomparendo. I mercati sono diventati solo i mercati. Cosa che non si riesce a capire cosa sia. Vi invito a dire cos'è i mercati. Tutti ne parlano come se fosse evidente, ma non lo è per niente. Cioè, cos'è il mercato oggi? De che si occupa? Che rapporti ha con la realtà? Mistero. Se tenete presente che la grandissima parte delle transazioni avviene su nulla, perché sono scommesse su eventuali valori che avranno dei titoli che non sono stati emessi, che avranno a che fare con l'andamento futuro forse della benzina, forse del caffè, ma non è che tu paghi il caffè, tu scommetti sul fatto che fra 6 mesi il caffè non varrà più di o meno di. Dov'è il caffè in tutto questo? Non so se realizzate la questione. Cioè, tutto ciò che viene definito derivato, tutto ciò che viene definito finanza creativa con questi bellissimi giri di parole, è nulla. Cioè, di fatto sono una grossa lotteria i mercati, non sono altro, oggi. Tant'è vero che non c'è quasi mai rapporto tra la valutazione di un'azienda e quello che è il suo effettivo valore. Se riesce a sapere quanto vale di fatto un'azienda oggi in sé, perché c'ha talmente tante, come dire, ramificazioni nel futuro, nel possibile, nel maquillaggiabile, mettiamola così, eccetera, che il valore dell'azienda è misterioso. Non so se avete seguito il trend delle azioni di Facebook. Valgono la metà di quello che valevano il primo giorno. La domanda è: il primo giorno come hanno deciso che valevano $38 ad azione? Mistero assoluto. Tra l'altro Facebook è ad oggi un modello estremamente controverso, nel senso che sì, siamo non so più quante, 1 miliardo di persone ormai credo tra una cosa e l'altra, ma se riesce a capire bene il reddito da dove venga, perché nella gran parte delle transazioni è gratis. Tu puoi stare su Facebook da ormai, insomma, da quando è cominciato più o meno, e non credo di aver speso mai una lira, manco di aver mai cliccato un link di quelli consigliati, quindi il mio contributo economico a Facebook è del tutto insignificante. È pure vero che vale quello che dicevamo ieri, perché siamo 800 milioni, basta un click a testa e sono 800 milioni di click, il che tutto sommato. Però comunque, in effetti, l'investitore che abbia a cuore quello che sarà il futuro dei suoi soldi, se lo chiede, dice: io vi do i soldi a Facebook, ma quello come incassa? Cioè, qual è la strategia? Che vende Facebook? Non l'ha ancora capito nessuno. Probabilmente vende informazioni riservate, questa è una delle versioni per i quali è, dal vostro punto di vista, comunque importante studiarlo. No, perché la sicurezza informatica oggi come oggi non è semplicemente crittografie, password, eccetera, eccetera. Il fatto che i nostri dati sono diventati una delle principali merci di scambio del pianeta. E la domanda a monte è: perché i miei dati sono diventati, che gliene frega di sapere che io voglio andare in vacanza a Malta, o che io ho 2 gatti, o che io amo il cricket? Questa è una buona domanda, anche in termini di sicurezza, non solo di economia. Non so se questo è chiaro. Che, come vedete, questo lega la sicurezza, l'economia e l'identità. E sono dei campi che non sono mai stati, ma comunque oggi, come oggi, sono sempre più evidentemente interconnessi. Per cui questo è lo spirito, come vi ripeto, come dicevo ieri al primo corso, del perché la sicurezza è così profondamente sociologica come argomento. Perché tu puoi essere in qualche misura depredato della tua identità, oggi succede spesso e volentieri, che non è semplicemente un danno economico, ma ben altro. Che in termini di riconoscimento c'è un danno incredibile, un senso di violazione che comunque, per quanto digitale, il fatto che qualcuno abbia fatto finta di essere te per prendersi una escort, per comprarsi una macchina, per mandare delle minacce di morte a qualcun altro, non può lasciarti indifferente, perché c'è comunque un livello più profondo, un livello di immedesimazione, un livello di riconoscimento all'interno di queste dinamiche. Quindi questo, come vi dicevo, è importante. Oddio, come ci siamo arrivati a sta cosa? Dunque, la finanza, i mercati, dicevamo, giusto appunto. Quindi i mercati, questa entità fantomatica, no? Per cui, anche per capire bene quello che faremo, vi invito a cominciare a riflettere su questo argomento. Cioè, se voi cominciate a guardare la realtà di oggi con degli occhi un tantino più smaliziati, vi rendete conto che dietro tutta la retorica della concretezza, del fare, della scientificità, non c'è niente. Questo è il dramma della questione. Oggi dovremmo essere un tantino più concreti, e per dirlo io vuol dire che stiamo a dei livelli di astrazione che non se ne può proprio più. Perché? Perché i mercati che vengono usati, no, come giustificazione, cosa cazzo sono? Cosa è i mercati? Come faccio a dare una concretezza ai mercati? Non so se mi spiego. Sono quei termini, come vi dicevo ieri, che si usano e che tutti sembrano capire, ma poi all'ultimo invece servono soltanto per veicolare una serie di messaggi che non sono comprensibili. Chi decide? I mercati cosa? I mercati dovrebbero funzionare secondo quella che è l'illusione, la perfetta illusione del neoclassicismo? Ovvero sia un posto dove tutti si incontrano in condizioni di pari informazione, di pari potenza d'acquisto. Ma dove? Quando? Chi? Come? Dove sta sta pari cosa? Se qualcuno di voi è particolarmente creativo, si potrebbe leggere un libro che sto finendo adesso e si chiama Complessità, che è la storia di un posto in America dove spero di riuscire ad andare quanto prima, che si chiama l'Istituto di Santa Fe, dove fanno degli studi di fenomeni emergenti e fenomeni complessi, e comincia con la descrizione dell'avventura di un docente di economia che si era accorto, ed è strano per i docenti di economia, che tra quello che lui studiava e la realtà c'era un baratro, e dice: ma com'è che se ne accorge nessuno che quello che diciamo noi poi nella prassi non esiste? Perché la teoria neoclassica vorrebbe che ogni operatore fosse istantaneamente cosciente della migliore soluzione razionale. Quando mai? Non so se vi rendete conto. Questo ha a che fare, ovviamente, non ovviamente ma ve lo ricordo, con quello che dicevamo ieri, l'azione razionale rispetto allo scopo. Che, come al solito, l'abbiamo presa in modo molto così allegro, già è così, va bene. Allora parliamo di sto benedetto massimo. Come lo definisco io il massimo? Domanda piuttosto semplice. L'azione razionale rispetto allo scopo pretende che io riesca a ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, ok? Il minimo sforzo più o meno me lo posso figurare, meno mi affatico, no? La soluzione per la quale mi affatico meno, o comunque spendo meno, o comunque mi do meno da fare, la posso inquadrare. Ma il massimo risultato?
Cioè, socialmente definito il massimo.
Sì, ma come lo calcolo, ragazzi? Socialmente definito rispetto a cosa? Cioè, nel momento in cui io devo decidere.
Ma che sia raggiungibile, oltre il quale non sia possibile andare.
Io che ne so, e quello è il punto. Cioè, come vedete, nella formulazione dell'azione economica c'è un presupposto del quale col quale non abbiamo fatto i conti. Ovvero sia che il massimo sia calcolabile. Ma perché il massimo sia calcolabile, io dovrei conoscere l'intera dinamica, tutti i fattori coinvolti, tutti i valori dei fattori coinvolti. E questo già era ridicolo nel 1800. Perché vi faccio presente che le tante benedette agenzie di rating, che spero sappiate cosa sono perché non vorrei mettermelo a spiegare, tipo Fitch, Moody's e un altro che c'è, Standard & Poor's, i tre superstiti, perché non so se lo sapete, ma avevano detto che Lehman Brothers era ok il giorno prima che fallisse, quindi tu dici: no, ma io posso dar retta a degli stronzi del genere? No, però noi continuiamo perché, come vi dicevo ieri, siamo decoccio. Ad ogni modo, le agenzie di rating nascono come strumento per informare gli investitori sulla convenienza delle azioni dei treni del Far West. Presente Buffalo Bill? Ecco quello. Perché già allora era un bordello infernale e non ci si capiva un accidente, già allora, ok? Dopodiché evolvono perché effettivamente ci si rende conto che uno strumento, tipo qualcuno che ti dica: guarda, in mezzo a sto finimondo ti conviene prendere questo, questo e quello, è utile. E questo funziona ancora fino all'ultima deregulation, perché cosa succedeva prima? Che le agenzie di rating non avevano interessi palesi da condividere con il resto del pianeta, ovvero sia facevano solo il rating. Mi pare abbastanza ovvio da un punto di vista di buon senso. Poi dopo che ci avessero probabilmente una serie di partecipazioni a parte, va bene, ma poi che succede? Che gli si dice, perché questi limiti? Voi potete anche avere banche, assicurazioni, industrie, allora tu ti chiedi, che rating darò alla mia banca? Ti giuro che sarò oggettivo, e tu ti ride, perché quello è il problema. Cioè oggi come oggi le agenzie di rating si fanno gli affari loro, per cui se hanno le agenzie e degli investimenti in un qualche tipo di paese, quel paese è ok. Se in quel tipo di paese c'è qualche problema anche economico o anche politico, tipo l'Italia, improvvisamente quel paese va a picco e non capisci perché. O meglio, poi te lo può anche dire, perché da un punto di vista di discorso e di dialogo ci sono le ragioni per dirlo, cioè che poi a un certo punto ci abbassino il rating, strano che non l'abbiano fatto prima dal mio punto di vista. Però è una temporaneità, è una contemporaneità strana con certe altre problematiche. E tu ti chiedi, ma perché devo dar retta a gente che ha degli interessi in gioco? Cioè, in un campo del genere, o sei assolutamente fuori dalla questione e quindi sei affidabile, oppure non funzioni più.
Ma perché si continua a dare retta?
Perché non sappiamo cos'altro fare, ragazzi. Perché noi siamo stati abituati da 300 anni a questa parte a ragionare sul mondo in chiave economica e non riusciamo a smettere perché non abbiamo altri strumenti. Bisogna essere concreti nella vita, la vita funziona così, se tu non sai come giustificare una cosa, continui a usare gli strumenti che ti hanno dato, perché ti dirai, vabbè, ma se mi hanno dati può essere che sbagliano sempre, sì, con l'economia spesso funziona un po' così, l'economia la chiamano la scienza triste, mica a caso, perché la scienza triste è quella che riesce a giustificare le cose solo dopo, e ultimamente siamo giunti al fatto che non riescono a giustificarle manco dopo, cioè ad oggi, noi perché c'è stata la crisi del 2008 e che cosa sta accadendo adesso, non lo sappiamo ancora, per una scienza non è male. Ma per tutte cose che abbiamo fatto noi, questo è il bello della cosa, perché l'economia non è che se l'è inventata qualcun altro, cioè, sai, c'è una parte che era lì, no? E quindi non sono in grado di dirti che accadrà. No, no, tutto nostro. Allora, da una parte ci sono i software, gli algoritmi d'acquisto. Non so se sapete cosa sono gli algoritmi d'acquisto. I banchieri che hanno deciso che loro erano troppo lenti a fare le cose e hanno creato dei programmi che comprano e vendono con dei parametri preimpostati. Se un qualche idiota si sbaglia a inserire un parametro, succede in finimondo, cosa che è successa più volte, perché il programma che ne sa? Non è che quello c'ha i criteri per dire un po' se che stazione costa così o meno, gli hai detto guarda se sbaglia tra questo e questo vendi, e quindi pieno e vendo tutto, e de colpo perché i programmi sono veloci, tra l'altro non è che devi fare telefonate, pronto, senti, vendi, quello dice no ma che cazzo stai a dire, no quello lì e vende, fine. E quindi questo è probabilmente uno dei motivi della crisi del 2008, perché c'è stato un errore nella programmazione e sono successe una serie di vendite automatiche che hanno stroncato il pianeta. Tanto per dire quanto siamo intelligenti. Poi ovviamente ci sono quelli che si divertono a piare il resto della gente per il culo, quelli che fanno i furti e sviano quantitativi infiniti di denaro di qua e di là. C'è un sacco di roba in ballo della quale la teoria economica non sa niente. Questo è il bello della questione. Però ci chiede di essere precisi. Allora io devo operare al massimo. Però il massimo, come vedete, è un aggettivo ideologico. Tu non lo puoi definire il massimo, perché il massimo lo potresti definire solamente se avessi la completezza dell'informazione, cosa che non hai. Non so se questa cosa è chiara. Ecco perché vi dico che sulle cose tocca tornarci. Perché ci sono tanti modi di capire le cose. No. Allora, l'azione economica è un'azione velleitaria. È un proclama di controllo, che però nella prassi non c'è. Capite? Allora poteva andare bene nel momento in cui l'hanno concepita, perché diciamo che le cose erano un tantino più semplici, no? Non c'erano i computer, non c'era il tempo reale, non c'erano quelli che vendevano a Singapore per ricomprare poi in Canada in modo da lucrare sui fusi orari, non gli poteva venire in mente questo ai tempi, ma oggi che siamo in questa condizione e siamo in un regime che è tutto tranne che di concorrenza perfetta, perché le sapete quali sono i dati più o meno quelli che dovrebbero essere i criteri della concorrenza perfetta? Perfetta informazione e soprattutto libertà sul mercato, libera concorrenza. Il mercato di oggi, se avete notato, tende alle oligarchie, tende ai cartelli, tende agli oligopoli, non c'è libera concorrenza nel mercato di oggi, non c'è da nessuna parte. Per cui continuare a voler misurare questa realtà, che è bruttina, con degli strumenti di un posto bellissimo, tutti modellizzati con matematiche sopraffine, tant'è vero che se vi leggete quel libro, vi capita, scoprirete che i fisici si sono stupiti di quanto fossero bravi gli economisti in matematica. Perfetto. Ma di che? Come diceva il matematico, l'economista di cui sto parlando. Cioè, di che parliamo? Cioè, queste cose sono bellissime, ma non sono realistiche, perché le ipotesi sulle quali si fondano non sono verificate. Tu, nel momento in cui agisci, non hai idea di quale sia l'azione migliore che tu possa intraprendere. Non so se mi spiego. Puoi aver avuto tutte le raccolte di dati che ti pare, ma se quelle raccolte di dati non sono esaurienti, ovvero sia, non esauriscono l'intera possibilità che tu non sai quale sia, ti servono il giusto. Quindi tu devi lavorare con degli algoritmi che accettino l'imprevisto. Non è un caso che incertezza e imprevisto sono i termini che ce lasciano a tutti di stucco, la società dell'incertezza. Ma quando mai è stata certa la società? Io quello vorrei sapere. Capite? Cioè, nelle scelte delle etichette arrivano tutta una serie di considerazioni che tu le guardi e dici, ma di che parliamo? Perché c'era un momento in cui tu eri certo di qualcosa? Semplicemente. Ma se tu mi dici la società dell'incertezza, stai postulando che quella prima fosse tranquilla. Quando mai? Questo è il delirio della nostra cultura, ma questo non ha a che fare con l'Europa, purtroppo, non ha a che fare con gli Stati Uniti, è proprio una caratteristica della cultura occidentale, che si è talmente astratta e si è talmente formalizzata da pensare di essere in grado di dirti effettivamente tutto quello che serve, quando questo non esiste. Ormai, tra l'altro, la stessa scienza, e dovremmo già averne parlato in qualche occasione, ha formulato tutta una serie di teoremi che negano la capacità della scienza di descrivere l'intera realtà. Prendete, secondo il principio di termodinamica, il principio di indeterminatezza, la relatività generale. Sono tutte affermazioni di, sì, diciamo che allo stato delle cose, nel posto in cui siamo, in linea di massima, più o meno, grosso modo, eccetera. Ma non ti stanno dicendo che tu sei in grado di descrivere l'intero universo. Perché l'intero universo... Ho letto un interessante libro che si chiama Breve storia del nulla, divertente peraltro, che ci dice noi siamo in grado di parlare soltanto per la quantità di universo osservabile, cioè 18 miliardi di anni luce, che già mi sembrano un po', come dire, al di là di 18 miliardi di anni luce potrebbe succedere qualsiasi cosa. So soddisfazione in un certo senso, perché se voi ragionate in termini universali, come dicevamo ieri, dovrebbe valere anche per il 19 miliardo di anni luce. Cioè universale vuol dire universale, non so termini che uno sceglie così a occhio, capite? La grandissima forza di Newton è stata dimostrare che il moto dei pianeti e la caduta dei gravi sul pianeta Terra erano regolati dalle stesse leggi. Ed era la prima volta che qualcuno si azzardava a un ragionamento del genere. Perché nell'universo tolemaico la sfera della Terra era una cosa, la sfera dei pianeti era un'altra, la sfera delle stelle fisse e il paradiso. Ed erano leggi diverse. Nel momento in cui Newton dice, guarda che la stessa legge di gravità che mi fa cadere la famosa mela in mano è quella che spinge Giove nelle sue orbite e descrive le orbite delle lune di Giove attorno al pianeta, non so se vi rendete conto di che impatto, ecco da dove viene il pensiero universale. Ma noi non siamo assolutamente in grado di dire che questo è vero anche per un buco nero. Abbiamo fatto dei modelli, ne parliamo, ma che cazzo ci ha detto che succede dentro un buco nero? Che ne sappiamo? Dice facciamo le osservazioni, ma noi osserviamo l'osservabile, cioè quello che pensiamo che ci sia. Se c'è qualcos'altro di cui non abbiamo idea, che osserviamo? Voi non so se lo sapete, ma i modelli attuali che descrivono l'universo prevedono una certa quantità di materia. A giudicare dagli sguardi non mi pare che siate al corrente di questa cosa. Beh, è divertente, però sarebbe il caso. Il problema qual è? Che quella che noi osserviamo è il 25% di quella che ci dovrebbe essere. Non è, come dire, uno scarto da poco. Cioè il 75% della materia dell'universo non si sa dove sia. E quindi uno dei progetti di ricerca più gettonati, per i quali stiamo spendendo un sacco di soldi pur senza mai fare una ricerca di quelle che potrebbero essere secondo me interessanti, è trovare la materia oscura. Eh no, ce ne sono due di progetti a Ginevra. Uno è guidato da un italiano, uno è guidato da una francese, con centinaia di migliaia di... E tutto questo per trovare questa materia oscura che ci dovrebbe essere a fottere, perché voi dite il 75% della materia oscura, santo Dio, dovrebbe essere dappertutto. Non si riesce a trovarla, questa materia oscura. Però ci deve essere, perché? Perché i nostri calcoli la prevedono. Non è che ci viene in mente che magari abbiamo sbagliato i calcoli. Potrebbe darsi, perché poi il 75% del scarto non è proprio come direbbe Pareto, un residuo, 75% è tanta roba. Allora, noi abbiamo dei modelli che descrivono l'universo, si beano di dirci che l'universo è così e quindi l'abbiamo capito, però gli mancano alcuni dettagli, tipo il 75% della materia necessaria. Ecco, questo siamo noi. E sarebbe il caso di capirla sta questione, perché altrimenti continuiamo a dare per scontate cose che non sono scontate per niente. Quindi, come vi dicevo ieri, ragioniamo da universitari sulle cose che abbiamo conosciuto. Il concetto di azione razionale rispetto allo scopo, che sembra così evidente, non è evidente per nulla, perché l'idea di massimo è ideologica. Non so se mi spiego. Perché io non so. E poi, che succede poi? Che tutta la sociologia si interroga sugli effetti perversi dell'azione, e sottolineo perversi perché le scelte di aggettivi non sono casuali. Per dire cosa? Che tu fai una cosa e succede un'altra rispetto a quella che ti eri immaginato. Allora non sei tu che sei un perfetto imbecille, sono gli effetti perversi dell'azione che sono cattivi, quindi sono lì, fanno in modo che quello che avevi progettato con tanta cura si vada tutto a puttane. No, è che tu non sai quello che stai facendo, nella gran parte dei casi. E quindi succedono cose che non ti eri immaginato, semplicemente. Semplicemente si fa per dire, evidentemente. Però il punto sul quale dobbiamo concentrarci per cominciare a capire più o meno che accade è che noi abbiamo questa hubris, che è un termine greco che significa ebbrezza divina, cioè noi ci sentiamo fighissimi e non siamo fighissimi. Quello è il problema. Ok? Noi immaginiamo di sapere le cose e non le sappiamo. Noi immaginiamo di poter descrivere le situazioni nel dettaglio e non abbiamo idea di quello che c'è dentro. E questo vale per gli esperimenti scientifici. Ve l'ho fatta la lezione dello sperimento scientifico in qualche momento della nostra carriera universitaria? Sarà opportuno farlo oggettivamente. Quindi capite che l'economia, tanto per tornare a bomba, che è questa scienza, tra virgolette, si chiamano scienziati perché usano la matematica, tra l'altro, evidentemente, molto più di noi sociologi, la matematica non è che proprio gli piaccia tanto, perlomeno a me, in linea di massima. Allora, questa scienza pretende di poterci descrivere il gioco dell'economia. E non è vero. Quindi vi chiedete come mai le cose non vanno come dovrebbero? È piuttosto evidente, perché noi ci stiamo basando su una serie di strumenti che pretendono di poter dire cose che invece non sono in grado di dire, e poi le applichi nella realtà e la realtà fa come gli pare. Questo è il problema. Nella realtà c'è Fiorito che se vi ha 800.000 euro per mangiarsi le cozze e le ostriche, vattela a mettere dentro un modello storico questo o in un modello matematico. So se mi spiego. Come fai? Come fai a dire che chiunque è istantaneamente in grado di fare una scelta? Ma quando mai? Nella prassi questo non accade. Quindi tu devi cominciare a contemplare che ci siano dei gradi di informazione che ti aiutano più o meno, ma comunque sono informazioni rischiose. Cioè la percentuale di rischio nell'agire è comunque molto più alta di quello che noi immaginiamo. E in certe azioni, come appunto interventi economici di larga scala, manovre finanziarie e tutto questo, cresce esponenzialmente. Perché cominciano ad entrare in gioco talmente tante variabili che tu non sei più in grado di sapere assolutamente che cosa accadrà quando farai una cosa. Capito? Dicono gli scienziati economici, allora se noi aumentiamo la liquidità, come vi dicevo, succede questo, questo e quest'altro. Ma nella grandissima parte dei casi non è vero, accadono altre cose. O succedono dopo 3 anni. Non c'è modo di saperlo nella prassi, capite? Quindi affidarsi a esperti, qualunque essi siano, per definire i corsi di azione politica è un suicidio. Ecco il problema della tecnocrazia. Non è tanto un problema di accountability. Non è il fatto che io non posso andare a dire all'economista brutto stronzo che hai combinato. Il problema è che l'ipotesi a monte è fallata, ovvero sia l'ipotesi qual è? Che gli esperti siano in grado di dirmi cosa è meglio fare. Non so se capite la questione. Gli esperti non sanno nulla sul meglio. Mettiamola così, non che non sanno nulla, perché sanno un sacco di cose, per carità, ma hanno una visione che è talmente chiusa, è talmente limitata a ciò che loro sanno, che le reazioni dell'intero alle loro azioni non le possono immaginare, manco lontanamente. So se questo è chiaro. Quindi chiedere all'esperto un orientamento politico, che per politico si intende qualcos'altro, no? Si intende ciò che io immagino sul benessere di una nazione, si intende ciò che io immagino giusto, cioè ci sono tutta una serie di dimensioni valoriali nell'agire politico che l'esperto non può conoscere, perché non hanno nulla a che fare con quello che lui ha studiato. Che me frega a me che tu sei un grande geologo quando devo decidere dove mettere una diga, per esempio? Mi basta che tu mi dica che va bene lì? C'è il Vaillant che mi dimostra che no, non è vero, a parte che te puoi sbagliare, tra l'altro, Ma quella scelta non è semplicemente una scelta geologica, è una scelta che io faccio per opportunità, per territori, per convenienze, per valori, per scelte politiche, perché io magari a Idiga voglio mettere le eoliche, è un altro discorso, tu che c'entri? Tanto per farvi un esempio piccolo. Okay. Ma se la politica, ripeto, è una questione di orientamento di lungo periodo e di riconoscimento di quelli che possono essere gli ideali di un popolo, gli esperti non c'entrano niente. Figuriamoci in Europa, che dovrebbe costruire questa comunità ideale. Cosa possono entrarci gli esperti? Ma non è un problema dell'Europa, è un problema di come abbiamo costruito il sapere noi. Non so se mi spiego. Cioè non è che il burocrate europeo da solo, poveraccio, può improvvisamente avere questa illuminazione e decidere no, questo è un sapere sbagliato, perché lui c'è dentro. Allora siamo noi che ci occupiamo del sapere, che forse possiamo in qualche modo fargli presente che non è così. Capite? Perché se io non riesco a vedere dietro questi slogan sono tutti abbastanza coerenti, sono tutti piuttosto funzionali, no? Come dice Hansenberger, non si può andare a uscire dall'euro perché sarebbe una catastrofe, di massima è vero, da un punto di vista di quello che ci immaginiamo noi adesso, ma se poi succedesse continueremmo a vivere tutti, non succederebbe la catastrofe, non so se mi spiego, perché la vita è molto più resiliente di quanto non pensino tutti quanti. Allora io devo cominciare a rendermi conto di questo, devo cominciare a rendermi conto di alcune storture maiuscole del nostro modo di essere. E questa in particolare degli esperti deriva da quella che abbiamo visto ieri di cui parlava Dumas. La specializzazione crescente e la separazione fra i piani del sapere. Perché non è pensabile che l'ingegnere non sappia quello che pensa il sociologo, che non sa quello che pensa l'idrogeologo, che non sa quello che pensa il politico. Non è pensabile. Perché quella che a me può sembrare un'ottima idea, magari in altri termini è una stronzata grossa con una casa, o viceversa, come si è dimostrato spesso e volentieri. Voi l'avete letto, i sette saperi necessari alla persona? Un libro di Morin, i sette saperi necessari all'educazione. Oh cazzo, questo è grave. Questo è molto grave. Vabbè, non ci penserò. Comunque, il punto della questione è chiaro. Quindi come vedete, se noi partiamo, tanto per richiudere un attimo i fili della questione, se noi partiamo dalla descrizione della configurazione individualista moderna, che sarà uno dei punti focali sui quali ci concentriamo, riusciamo a riconoscerne gli effetti ad oggi, perché in quei 4 o 5 tratti che Dumas enuclea, che vi ricordo erano l'individualismo contro l'olismo, la separazione rigida tra soggetto e oggetto, la segregazione dei valori, la distinzione del sapere in saperi chiusi e compartimentati, ecco, da lì derivano un sacco di cose che noi vediamo oggi, capite? Un sacco dei problemi con i quali ci confrontiamo noi oggi, un sacco delle strategie che mettiamo in campo per superarli, se li ragioniamo con quel quadro visuale, sono assurde. Cioè, chiedere all'esperto un parere per delle questioni generali già di suo suona male, no? Se sei esperto non capisci un cazzo in generale, per linea di massimo. E questo da un punto di vista culturale lo vediamo come? Per una serie di conati, se mi permettete la scelta poco felice, ma d'altronde ci sta italiano corrente, anche se non lo usiamo mai perché fa schifo, ma di tentativi abortiti, mettiamola così, di avviare delle professioni che partivano con coordinamento. Oggi la figura del coordinatore, del mediatore, del facilitatore, non so se avete presenti tutte queste, a che servono? Esattamente a questo, cioè si immagina che ci siano delle figure professionali che siano in grado di acchiappare tutti i vari saperi sfusi e sbriciolati che ci troviamo di fronte e di farne un quadro comprensibile, che è ridicolo. Perché? Perché questa operazione culturale non è seguita da una correlativa d'azione di prestigio. Cioè tu non puoi, io questo l'ho vissuto a Foligno, avevamo un corso che si chiamava coordinamento di attività di protezione civile, che era un'ottima idea, ovviamente abbiamo chiuso che te lo dico a fare. Però a parte quello, il problema qual era? Che tu arrivavi e dovevi parlare col geologo, con l'ingegnere, con lo storico dell'arte, col responsabile pratico del campo, i quali tutti erano convinti di essere molto meglio di te. Capite che manca qualcosa, cioè se tu non hai autorevolezza in un mestiere del genere non puoi andare a chiappare l'ingegnere sessantenne e guardi che sta sbagliando, quello dice sì, dai, spazzola. Quindi come vedete noi abbiamo delle idee, ogni tanto emergono, perché il quadro culturale, come vedremo, è estremamente frammentato. Esistono una serie di figure che non sono, beata lei, anch'io una fame da lupo, delle figure che non sono inquadrabili. Lo stesso Enzensberger non è descrivibile secondo il quadro di Dumont, no? Perché appunto lui, per esempio, le discipline le intreccia bene. Se è un poeta, scrive di politica in modo piuttosto comprensibile, anche abbastanza con una certa verve, è pure un matematico, quindi diciamo che non è uno scienziato del tempo, come non è stato uno scienziato del tempo Simmel, evidentemente, come non è uno scienziato del tempo il Morand, del quale parleremo, come per certi versi non sono uno scienziato del tempo manco io. Cioè, la cultura, ringraziando Dio, è abbastanza porosa, è abbastanza frammentata da permettere che esistano anche altre cose che non semplicemente il mainstream. Il problema è che il mainstream, oggi come oggi, è immediatamente connesso a quello che è la direzione politica. E questo genera problemi, perché se il mainstream è sbagliato, guarda un po' dove va a finire poi il proseguo dell'argomentazione. Sarà sbagliata pure la direzione politica, ed è piuttosto evidente, capite? Però vi dicevo, l'esigenza, l'Istituto di Santa Fe è un altro di questi posti dove si incontrano discipline che di solito non parlerebbero, e se guarda dico, cazzo, diciamo la stessa cosa, e no, pensa, fisici ed economisti, sociologi e matematici, cioè gente che teoricamente non dovrebbe parlarsi, no? Io ogni tanto a lezione arriva qualcuno e mi dice, ma lei perché legge i libri di matematica? Perché mi interessa, perché devo saperne qualcosa, perché legge di economia, e perché dove vivo, da un'altra parte, sarà il caso che lo so, che caspita succede, c'ho pochi soldi, ma ringraziando Dio sto perdendo 600 euro, che per me è una fortuna, su una speculazione che teoricamente avrebbe dovuto essere piena di senso, no? Ho cominciato a giocare in borsa, io è successo un finimondo, ma me l'immaginavo, quindi l'ho presa con molto buon umore, insomma. In ogni modo, sta lì, e quindi prima o poi... No, carrozzo, meno male, perché come c'è, dove...
Dov'è? Stavo facendo l'esame.
Sì, vabbè. Ad ogni modo... Sì, è pazzo. Allora, quindi, dicevamo... lo studente medio, se gli dici che hai letto un libro che non è di sociologia, te guardano e dici, te che c'entri? E non è che ha colpa lui, non so se questo è chiaro, è la prospettiva nella quale lui si muove che è sbagliata, nel senso che si presume che se io sono un sociologo debba leggere sociologia. Se tu sei un medico devi leggere la medicina specialistica nella quale sei andato a specializzarti, e basta. E tu che cosa ne sai del resto del pianeta una volta che vai avanti? Cioè, mano a mano che ti specializzi e tu diventi un cardiochirurgo specializzato nella sostituzione della valvola X, sei bravissimo a sostituire le valvole X, e basta, che per carità è importante per molti versi, ma non è abbastanza, capite? Tutte le specializzazioni sono un modo per inaridire la ricerca. Questo che dice Morin nel testo, tra le altre cose, ma quello non credo che faremo in tempo a studiarlo, ma ad ogni modo ragionateci, e chi dovesse, chi per caso legge il francese, così, il testo lo trova online, perché è un testo UNESCO e quindi è gratis. L'italiano si fa pagare la traduzione, chiaramente. Però il testo c'è ed è molto bello, lo pubblico su Facebook magari poi. Dicevo, il punto qual è? Che lui dice, giusto appunto, che troppa specializzazione rende l'intelligenza stupida. Parla di intelligenza cieca, non stupida, stupida l'aggiungo io, che trovo che ci stia abbastanza bene. E rivendica la necessità di una conoscenza pertinente. Aggettivo molto bello, che vuol dire che tu per affrontare un problema prima devi renderti conto di quali sono i saperi che ti serviranno per capirlo, che possono andare dall'archeologia alla cibernetica, non è detto, non c'è nessun prepiano che ti permette di scoprire in un contesto cosa ti servirà, quindi devi prima cominciare a studiare il contesto con una certa, umiltà, senza pretendere di sapere già che ti servirà, se no stai facendo quello che facciamo sempre regolarmente tutti, no? I progetti europei ti dicono, allora serviranno 1, 2, 3, 4, perché non anche 5, 6, perché abbiamo deciso noi, e voi chi sareste? Ecco, eccetera, eccetera, no? Sempre la stessa storia. Però il punto è esattamente quello, cioè un sapere razionale deve essere anche ragionevole, non può essere semplicemente razionalistico, perché la ragione, dice Morin, e io sottoscrivo appieno, è l'incontro con la realtà, il cercare di comprenderla, però non partendo dall'idea che io già so cos'è la realtà, perché è lì il problema. Come vi dicevo prima, se io ho questa idea in mente posso chiederti il massimo, perché so anche qual è e penso di poterlo calcolare, e sbaglio, perché io non lo so. Allora io devo partire da una percezione, non so se vi ricorderà qualcuno, tipo Socrate, no? So di non sapere, quello è il punto. e con quella affronto, ovviamente con tutti gli strumenti che nel frattempo esistono e conosco, affronto la realtà in questione come un unicum, perché ogni contesto è particolare. Quello che farò in Lucania non sarà lo stesso che vado a fare nelle Fiandre, anche se apparentemente è tutto uguale, ma la gente non lo sarà, il clima non lo sarà, le tradizioni saranno diverse. Non so se capite questo discorso. E questo è il succo del problema col quale poi ci confrontiamo invece a livello più storico e filosofico dall'altra parte, che la pretesa di universalità non ha senso. Cioè immaginare che qualcosa valga per tutti non ha senso. O ha un senso che va cercato con molta attenzione, forse ci sarà qualcosa che posso dire che le forme umane, le forme viventi del pianeta Terra respirano tutte ossigeno, vabbè. Questo dovrebbe spingermi a salvaguardare l'ossigeno e manco lo fa, tra l'altro. Però comunque, al di là di questo, cos'altro so che vale per tutti? E in ogni situazione, in ogni momento storico, in ogni luogo, vi rendete conto di che pretesa è questa? È la pretesa scientifica trapiantata nella filosofia. Non è casuale che poi ci sia il positivismo, no? E tutte le varie filosofie delle scienze. L'idea che, come diceva Newton, io possa calcolare i moti delle stelle di Giove con le stesse leggi che valgono qui, mi porta a immaginare che ogni tipo di attività possa essere definito in termini universali e quindi descritto da leggi. E questo vale anche per gli uomini. E no. Non solo, ma le scienze si sono accorte che non vale manco per le scienze. Pian piano, tutti i problemi del caso, perché chiaramente, come dire, minare questo tipo di certezze costa. Però sta succedendo. No. E ci sono dei saperi nuovi, ci sono le scienze non lineari, c'è la teoria del caos, c'è la teoria della complessità, tutta una serie di altri modi di confrontarsi col mondo, che dicono e riconoscono il problema centrale. Non sono in grado di prevedere. Quello è il punto. E questo ci riporta, e con questo chiudiamo, alla dimensione metarazionale della pretesa scientifica. Ovvero sia il fatto che noi vogliamo prevedere. Noi vorremmo fare in modo che non ci fossero sorprese, perché l'essere umano è terrorizzato dall'incertezza. Perché l'incertezza per l'essere umano suona in un certo modo particolare, che è quello della famosa poesia di Ungaretti, no? Si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie, e non solo se sei in guerra, tutti i giorni, tu t'alzi la mattina e Dio è grande. No, uno capisce pure molto gli arabi in questi casi, perché è vero, tu puoi progettare quello che ti pare. Io a giugno sono partito tutto tranquillo, sono andato a pranzo con la mia collega e dopodiché sono andato a sbattere sull'Olimpica e quasi mi ammazzo. È successo tutto in 30 secondi, la giornata sembrava perfetta e prevedibile, sarei tornato a casa, avrei fatto delle cose, il giorno dopo sarei venuto a fare delle cose qui, eccetera eccetera eccetera, invece il giorno dopo stavo col braccio al collo e molto contento di essere sopravvissuto. Che questo è l'essere umano. E che qualcuno lo ricordi tanto in tanto non è una cattiva idea. Però il problema qual è? Che l'essere umano, noi, cerca di affrontare questa situazione come? Controllando. Noi abbiamo messo in piedi una scienza fatta in un certo modo, perché non è la sola scienza, è quello il punto. Come gli stessi scienziati ci stanno facendo presente, e come scoprirete se andate a vedere tante altre prospettive e tanti altri metodi di affrontare e investigare il pianeta, non è il solo modo di vedere il pianeta e la scienza. È uno dei metodi che, guarda caso, è quello che ti permette di fare le previsioni. E spesso e volentieri di sbagliarle, evidentemente. No? Però certe cose le prevede bene e quindi tu sei rassicurato e quindi sei fottuto in ultima analisi, no? Perché quando ti dicono, tanto per dire, è un intervento di routine, che cazzo significa? Parliamone. Dice poi è morta, ma era un intervento, com'è che è morta? Perché non era un intervento di routine, era un intervento. Che poi in linea di massima vada bene, non vuol dire assolutamente niente per il tuo caso specifico, perché può essere che tu hai delle caratteristiche che sono sfuggite, perché può essere che tu sei in una condizione che non abbiamo idea, può essere che gli strumenti quel giorno hanno dei momenti di cosa, può essere che quello che ti deve fare l'anestesia ha bevuto, ci sono un sacco di cose che possono accadere, e il tuo non è un intervento routine, è un intervento. Quindi, come vedete, la strategia qual è? È la rassicurazione attraverso il controllo. E questo voi dovreste sbattervelo in testa, perché è centrale per il tema della sicurezza. Perché la grandissima parte delle nostre attività verte su questo, rassicurare attraverso il controllo. E siccome poi proclama di essere in grado di farlo, si innescano delle aspettative. E quindi tu dici come? mai detto che era un intervento di routine, quindi io devo star bene, devo essere bello come avevo progettato, eccetera, eccetera, eccetera. E se questo non accade, tu ci resti male. E la fiducia viene colpo. Uno oggi, uno domani, uno dopodomani, poi non c'è più fiducia. E te chiedi come mai noi sui giornali dobbiamo ricostruire la fiducia. Prego, ecco, del cestino, la paletta, costruisci. Che vuol dire ricostruire la fiducia? Il problema col quale noi ci confrontiamo è che questo crollo di fiducia è sistemico. Nel senso che noi stiamo facendo i conti, come credo di avervi già detto, col crollo di un paradigma che aveva giocato tutto sulla rassicurazione attraverso il controllo. La modernità e il progresso sono questo. Sono dire che attraverso la scienza e la tecnologia domani sarà sempre meglio di oggi. La tua vita durerà sempre di più, avrai sempre più soldi nel portafoglio, potrai comprare sempre più cose, potrai prevedere sempre meglio quello che ti succede, fino a essere praticamente immortale. Perché il punto centrale è quello. Ha funzionato per un certo momento, poi tra l'altro ha funzionato finché c'era l'entusiasmo iniziale, perché l'entusiasmo c'è sempre in ballo, no? Quindi il baby boom, la gioia della seconda fine del conflitto, delle scoperte impressionanti tutte insieme, pensate agli anni 60, che dovevano essere come ebbrezza. No, poi piano piano le cose, no? Negli 70, un po' peggio, eccetera, eccetera, negli 80. Gli anni 80 non funziona più proprio manco tutto il resto della questione, quindi non cominci ad avere sempre il domani migliore dell'oggi, cominci a accorgerti che il pianeta, poveraccio, non è che stia benissimo, cominci a vedere che ci sono tutta una serie di complicazioni nella politica internazionale che sono probabilmente pregiudizievoli, e dopodiché siamo arrivati noi, che, come dire, lo stiamo testimoniando in modo abbastanza evidente. Quindi il grande punto sul quale concentrarci oggi per capire il tema della sicurezza è che noi stiamo scontando un'illusione di certezza precedente. È un po' il problema del millenarismo. Il millenarismo cos'è? È come tutti questi movimenti che girano per il pianeta, che ti dicono: ah, il mondo finirà, mo ci abbiamo che è 2012, 23 dicembre, quando è il prossimo? Ecco, se ci rivediamo a gennaio avremo un altro fenomeno di millenarismo che è andato così, buco, se no c'hanno ragione loro, cosa che mi sembra improbabile. Però il problema del millenarismo è esattamente questo, che fa delle promesse che devono essere mantenute, e se non le mantiene lo sconta. Il progresso ha funzionato esattamente così, ha fatto delle promesse, le ha mantenute per un certo lasso di tempo finché non ci si è cominciati a rendere conto di quello che c'era sotto, e adesso non le mantiene più. Però intanto tutti noi siamo stati allevati nell'idea che domani sarebbe stato migliore di oggi, che tutto sarebbe filato liscio, che avremmo fatto chissà che meraviglie e che sfracelli, eccetera, eccetera, eccetera. È lì che c'è il problema. L'incertezza deriva da lì, dal fatto che tutto quello che ti è stato promesso non c'è. Anzi, c'è una situazione che è possibilmente esattamente opposta a quella che ti hanno dipinto. Per cui tu studi, vieni all'università, dovevi teoricamente uscire, e gente, è arrivato il laureato, evviva, vieni con noi, è bellissimo. E invece ti sei finito da pezza. Questo è il punto. E te ci resti male. Anche se vuoi essere ragionevole, anche se ci hai pensato, anche se te l'hanno detto, ma da qualche parte dentro, tu ci resti male. Perché tu te l'aspettavi che andasse diversamente, perché te l'hanno detto. Il concetto di aspettativa è centrale da questo punto di vista, ragazzi. Tu puoi pure non ricordartelo, magari nessuno te l'ha detto a chiare lettere, ma sei venuto su in un processo di socializzazione che era intriso di questo. E quindi te lo aspetti. E c'hai pure ragione. E quello è il bello della questione, per certi versi c'hai ragione. Perché tu te l'aspetti, non perché ti sei svegliato una mattina e hai deciso che... Perché per anni ti hanno detto che, perché per anni hanno detto ai tuoi genitori che, perché per anni hanno detto ai nonni che, e quindi per forza che tu a un certo punto hai, no, delle precise idee su come dovrebbe andare. Però, come vi dicevo, rispetto a quello che poi accade, le tue idee te le dai dritte nei denti. E questo genera livore, rancore, frustrazione, depressione, incertezza. Non è casuale. Non è casuale che tutti parlino di incertezza sempre, capite? Non è casuale che ci siate voi a fare i corsi sulla sicurezza. Quando mai c'è stato un corso sulla sicurezza prima? Serviva? No? Andava da sé, era ovvio. No. Oggi non è più ovvio, evidentemente, perché alla sicurezza tu chiedi di supplire, di diventare vicaria rispetto a quelle altre rassicurazioni che non funzionano più. Quindi tenetelo presente, cioè voi avrete una serie di aspettative verso di voi che non finiranno più. Sbagliate, perché non è che voi avete la bacchetta magica o siete in grado di risolvere i problemi esistenziali dei più. Cioè, se il quadro culturale non spiega la realtà, non è un problema vostro. Il vostro problema è spiegare agli altri che non è un vostro problema e possibilmente qual è il problema, in modo che in qualche modo, no, ci si possa mettere una pezza, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Ma è questo il punto, ragazzi. Cioè, hanno fatto degli studi geoemozionali, che pure questi sono una cosa assolutamente nuova, e il mondo è diviso in tre zone nelle quali ce n'è una di gente incazzata e una di gente incerta. Indovinate un po' chi è quella che ha paura? Tutti noi. A livello planetario.